Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini.
Dichiarazione dei diritti dei popoli di Russia. Il primo congresso dei Soviet proclamò, lo scorso giugno, il diritto dei popoli russi a disporre di se stessi. Il secondo congresso dei Soviet, a novembre, ha definitivamente confermato e precisato tale inalienabile diritto dei popoli di Russia. Conformandosi alla volontà dei sopracitati congressi, il Consiglio dei Commissari del Popolo ha stabilito come base per ogni attività concernente la questione delle nazionalità i principi seguenti. Primo, eguaglianza e sovranità dei popoli di Russia. Secondo, diritto di tali popoli a disporre liberamente di se stessi anche nel caso di una separazione totale e della costituzione in stato indipendente. Terzo, soppressione di tutti i privilegi e di tutte le restrizioni di carattere nazionale o religioso. Quarto, libero sviluppo delle minoranze nazionali e di tutti i gruppi etnici viventi sul territorio russo. I decreti esecutivi saranno redatti dopo la formazione della Commissione per le Nazionalità. Nel nome della Repubblica Russa, il commissario alle nazionalità Iosif Giugashvili Stalin. 15 novembre 1917. Il presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo, Vladimir Ulyanov, Lenin. A seguito di tale dichiarazione, la Rada centrale di Kiev proclamò immediatamente l'Ucraina repubblica indipendente e il governo finlandese a Helsingfors fece votare un'analoga deliberazione dal Senato. Governi indipendenti sorsero altresì in Siberia e nel Caucaso. In Polonia il Consiglio Superiore di Guerra si affrettò a richiamare tutte le truppe polacche arruolate nell'esercito russo, sopprimendone i comitati e introducendo una disciplina di ferro. Tutti questi governi, per lo più controllati dalle classi benestanti, condividevano un profondo timore e un incontenibile odio nei confronti dei bolscevichi. Nel caos conseguente a tali sconvolgimenti, il Consiglio dei Commissari del Popolo lavorava con fermezza alla costituzione dell'ordine socialista. Innumerevoli decreti sulle assicurazioni sociali, sul controllo operaio, sui comitati agrari cantonali, sull'abolizione di gradi e titoli, sulla soppressione dei vecchi tribunali e la creazione di quelli popolari. Le delegazioni delle forze armate di terra e di mare si succedevano portando le loro entusiastiche felicitazioni al nuovo governo del popolo. Un giorno, innanzi a Smolny, scorse un reggimento vestito di stracci che rientrava dalle trincee. I soldati, pallidi e emaciati, stavano schierati davanti alla grande cancellata osservando l'edificio quasi in esso fosse racchiuso il creatore. Alcuni, con derisione, indicavano ai compagni le aquile imperiali poste sopra il frontone. Quando le guardie rosse vennero a montare la guardia, le osservarono con curiosità come qualcosa di cui tanto si è udito parlare. Poi, ridendo bonariamente, i soldati uscirono dalle file per battere sulle spalle delle guardie rosse e rivolgere loro qualche osservazione giocosa e al tempo stesso colma di ammirazione. Il governo provvisorio era definitivamente sciolto. Il 15 novembre in tutte le chiese della capitale, perfino i sacerdoti concentrarono altrove le proprie preghiere. Eppure, come disse Lenin stesso allo Zhik, si era solamente all'inizio della conquista del potere. Seppure priva di armi, l'opposizione, che ancora dominava la vita economica del paese, cominciò a seminare il caos e, favorita dalla genialità russa per l'azione cooperativa, a interporre ripetuti ostacoli innanzi ai soviet allo scopo di indebolirli e screditarli. La situazione appariva disastrosa. Secondo quanto riportato dai giornali, tutte le fabbriche di Pietrogrado, a causa della mancanza di combustibile, avrebbero chiuso i battenti nel giro di 3 settimane. Il VKL annunciò che a partire dal 1 dicembre i treni avrebbero dovuto fermarsi. I rifornimenti di generi alimentari per Pietrogrado erano sospesi e si preannunciava che il cibo sarebbe bastato al massimo per altri 3 giorni. Allo stesso modo, al fronte, l'esercito moriva di fame. Il Comitato per la Salvezza e i vari comitati centrali inviavano annunci in tutto il paese in cui si esortava la popolazione a ignorare i decreti del governo. Per quel che concerne le ambasciate alleate, infine, esse manifestavano o una fredda indifferenza o un'ostilità dichiarata. I giornali dell'opposizione, che nonostante fossero stati soppressi, non attesero a lungo prima di uscire sotto nomi diversi, rigurgitavano contro il nuovo governo il loro violento sarcasmo. Uno di questi lo descrisse come una combinazione di demagogia e impotenza. Giorno per giorno, il governo dei commissari del popolo sprofonda sempre più nell'acquitrino del superfluo. I bolscevichi, impadronitisi con estrema semplicità del potere, sembrano affatto inadeguati all'arduo compito di gestirlo. Oltre a essersi dimostrati incapaci di impossessarsi del meccanismo governativo preesistente, neppure paiono in grado di crearne uno nuovo che potrebbe lavorare in modo semplice ed efficace, garantendo piena soddisfazione alle necessità di questi sperimentatori socialisti. Dove mai potrebbero reperire i bolscevichi il personale idoneo a lavori tanto particolari e complessi quali quelli che sottintendono alla vita dello Stato? Non erano forse già carenti di uomini, seppure si trattasse di usare semplicemente lingua e penna nello svolgere il semplice lavoro del partito? Il nuovo governo si agita e minaccia, inondando il paese di decreti sempre più radicali e socialisti. Ma questo eccesso di socialismo sulla carta sembra sorgere più dal desiderio di meravigliare i nostri discendenti che dalla volontà di risolvere i problemi quotidiani. Intanto, la conferenza riunita dal Bichiel per costruire il nuovo governo, concluso un primo accordo tra le parti in merito alle sue fondamenta, proseguiva imperterrita il lavoro. Si discuteva, in particolare, la composizione del Consiglio del Popolo. L'unanimità era stata raggiunta in merito alla nomina di Chernov come primo ministro e si ammetteva un'importante minoranza bolscevica purché Lenin e Trotsky venissero esclusi. I comitati centrali dei partiti menscevico e socialista rivoluzionario, come pure il comitato esecutivo dei soviet contadini, benché in contrasto con quella che definivano la politica criminale dei bolscevichi, acconsentirono, per porre fine a quella sanguinosa guerra fratricida, a non impedirne la partecipazione nel Consiglio del Popolo. Ma la fuga di Kerensky e gli straordinari successi ottenuti ovunque dai soviet modificarono la situazione. Il 16, in un comizio dello JIC, i socialisti rivoluzionari di sinistra insistettero, pena il loro ritiro dal Comitato Militare Rivoluzionario e dallo JIC, affinché i bolscevichi formassero un governo di coalizione con gli altri partiti socialisti. Malkin affermò: «Le notizie di Mosca, ove i nostri compagni periscono da entrambe le parti delle barricate, ci inducono, ancora una volta, a sollevare la questione dell'organizzazione del potere, non solo il nostro diritto, ma anche e soprattutto il nostro dovere ci spingono ad agire in questo modo. Noi abbiamo conquistato il diritto di sedere tra le mura di Smolny al fianco dei bolscevichi e di parlare da questa tribuna. Dopo la canita lotta interna al partito saremo obbligati, se non vi sarà alcuna conciliazione da parte vostra, a sollevare un'aperta battaglia al di fuori di questo edificio. È necessario fornire alla democrazia un compromesso accettabile». Dopo una breve sospensione per esaminare l'ultimatum, i bolscevichi tornarono con la seguente risoluzione, letta da Kameniev. Lo JIC non solo auspica, ma ritiene necessaria la costituzione di un governo in cui siano rappresentati tutti i partiti socialisti componenti i soviet dei deputati operai, soldati e contadini, purché questi riconoscano le conquiste della rivoluzione del 7 novembre, ovvero il potere sovietico, i decreti sulla terra, sulla pace, sul controllo operaio e sull'armamento delle masse operaie. Lo JIC propone quindi di proseguire, insieme con tutti i partiti socialisti, le trattative già avviate per la costituzione del potere e insiste perché alla base dell'accordo vi siano le seguenti condizioni. Il governo è responsabile innanzi allo JIC, il cui organico sarà esteso a 150 membri. A questi 150 delegati dei soviet e dei deputati, operai e soldati si aggiungeranno 75 delegati dei soviet contadini provinciali, 80 delegati dell'esercito e della flotta, 40 dei sindacati, 20 delle diverse unioni panrusse dei sindacati proporzionalmente al numero dei membri, 5 del Vichiel e 5 del sindacato dei lavoratori nelle poste e telegrafi, infine 50 delegati dei gruppi socialisti della Duma municipale di Pietrogrado. Nel governo, la metà almeno dei portafogli spetterà al partito bolscevico. In particolare i ministri di affari esteri, interno e lavoro dovranno necessariamente essere bolscevichi. Il comando dei distretti di Pietrogrado e Mosca deve rimanere ai delegati dei soviet delle due città. Il governo organizzerà sistematicamente l'armamento delle masse operaie di tutta la Russia. Eventuali sostituzioni ed esclusioni si faranno durante il congresso. La partecipazione di Lenin e di Trotsky è giudicata indispensabile. Quando Avanessov propose a nome dei leninisti di rinviare la questione della stampa fino alla conclusione di un compromesso tra i partiti socialisti, la sua proposta fu respinta con una maggioranza schiacciante. «La rivoluzione in corso», proseguì Avanessov, «non ha esitato a colpire la proprietà privata. Anche la questione della stampa deve essere reputata allo stesso modo». Infine, lesse la risoluzione ufficiale del gruppo bolscevico. La soppressione dei giornali borghesi non è stata dettata unicamente da motivazioni militari durante l'insurrezione e l'annientamento dei tentativi controrivoluzionari. Si trattava altresì di una misura indispensabile di transizione verso l'istituzione di un nuovo regime di stampa, un regime in cui i proprietari capitalisti di carta e tipografie non potranno più essere gli esclusivi forgiatori dell'opinione pubblica. Ora dobbiamo proseguire nella nostra opera, confiscando le tipografie private, le forniture di carta, le quali nella capitale, come nelle province, saranno poste sotto il controllo dei soviet. In tal modo, ogni gruppo e partito, a seconda dell'importanza reale delle idee da loro rappresentate, ovvero in base al numero dei loro elettori, potrà avere a disposizione quei mezzi tecnici. Il ristabilimento della pretesa libertà di stampa, inteso come semplice restituzione delle tipografie e della carta ai capitalisti, avvelenatori della coscienza del popolo, costituirebbe una inammissibile resa alla volontà del capitale e l'abbandono di una delle posizioni più importanti della rivoluzione operaia e contadina, ovvero un provvedimento incontestabilmente controrivoluzionario. In base a tutto ciò, lo JIC rifiuta categoricamente ogni proposta di un ristabilimento dell'antico regime di stampa e assicura il pieno appoggio in merito a tale questione al Consiglio dei Commissari del Popolo, contro le pretese e gli ultimatum dettati da pregiudizi piccolo-borghesi o da coloro che vilmente si sottomettono agli interessi della borghesia controrivoluzionaria. La lettura di questa risoluzione fu interrotta da esclamazioni ironiche della sinistra socialista rivoluzionaria e dalle indignate grida di protesta dei bolscevichi dissidenti. In particolare Karelin si levò in piedi affermando: «Tre settimane fa i bolscevichi erano i più ardenti difensori della libertà di stampa. Oltretutto, gli argomenti menzionati in questa risoluzione rassembrano in modo preoccupante i punti di vista dei cento neri e dei censori del regime zarista. Anch'essi definivano i propri avversari come avvelenatori della coscienza pubblica». Trotsky intervenne in difesa della risoluzione distinguendo la stampa durante la guerra civile e quella dopo la vittoria. Durante la guerra civile, il diritto di impiegare la violenza appartiene soltanto agli oppressi. Grida: «Dove sono dunque gli oppressi adesso, cannibale? La nostra vittoria sugli avversari non è ancora completa e i giornali costituiscono un'arma importante. In queste condizioni, la soppressione di alcuni di essi costituisce legittima difesa». In merito poi alla questione della stampa dopo il consolidamento della vittoria, aggiunse: «L'atteggiamento socialista in merito alla questione della libertà di stampa dovrà essere assimilato a quello ottenuto per la libertà di commercio. Il governo democratico che si è stabilito in Russia impone l'abolizione del dominio della stampa attraverso la proprietà privata, così come quello dell'industria. I soviet devono requisire tutti gli impianti tipografici, interruzioni, confiscate quelli della Pravda. Se il monopolio della borghesia sulla stampa non sarà abolito, la presa del potere non avrà alcun senso. Ogni gruppo, e in particolare operai e contadini che costituiscono una maggioranza, ha il diritto di disporre di tipografie e di carta. Con il passaggio del potere nelle mani dei soviet si verificherà una radicale trasformazione di tutte le condizioni dell'esistenza e questo deve necessariamente includere anche la stampa. Se nazionalizziamo le banche, possiamo forse tollerare i giornali delle società finanziarie? I quotidiani dell'antico regime devono sparire, questo deve essere chiaro a tutti». Applausi ed esclamazioni furiose seguirono tali affermazioni. Karelin replicò che Logik non aveva il diritto di prendere una decisione su questa importante questione senza prima sottometterla allo studio di una commissione speciale e reclamò calorosamente ancora una volta la libertà di stampa. Intervenne Lenin, calmo, impassibile, la fronte corrugata. Parlava lentamente, scegliendo con cura le parole e facendo sì che ogni frase scendesse come un colpo di martello. «La guerra civile non è ancora finita. Con il nemico sempre pronto a colpire, non possiamo revocare i provvedimenti di repressione diretti contro la stampa. Noi, bolscevichi, abbiamo sempre detto che una volta al potere avremmo soppresso la stampa borghese. Tollerarne l'esistenza significa cessare di essere socialisti. In rivoluzione nessun temporeggiamento è consentito. Si va avanti o si torna indietro. Colui che decanta la libertà di stampa va indietro e blocca la nostra marcia verso il socialismo. Noi abbiamo spezzato il giogo del capitalismo. Se la prima rivoluzione ha giustamente soppresso i giornali monarchici, noi faremo altrettanto con quelli borghesi. La questione della libertà di stampa non può essere disgiunta dagli altri problemi della lotta di classe. L'immensa maggioranza del popolo approva il nostro comportamento. Adesso che l'insurrezione è terminata, non intendiamo affatto sopprimere i giornali degli altri partiti socialisti, salvo nel caso in cui essi incitino alla sollevazione armata o all'insubordinazione al potere dei soviet. A ogni modo, non possiamo permettere loro, in nome della libertà di stampa, di ottenere con il malcelato aiuto della borghesia il monopolio di tipografie, inchiostro e carta. Ripeto, Questi strumenti sono ormai proprietà delle autorità sovietiche e devono essere ripartiti, in primo luogo, tra i partiti socialisti, in diretta proporzione del numero dei loro membri. Nella successiva votazione, la risoluzione di Larin e della sinistra socialista rivoluzionaria ottenne 22 voti contro i 31 della controparte. La mozione di Lenin passò con 34 voti contro 25. Nella minoranza vi erano i bolscevichi Ryazanov e Lozovsky, che dichiararono impossibile per loro votare per una qualsiasi restrizione della libertà di stampa. Dopo il voto, i socialisti rivoluzionari di sinistra, dichiarando di non potersi sentire responsabili per quanto testé deciso, si ritirarono dal comitato militare rivoluzionario e dagli incarichi di responsabilità che occupavano. Anche Nogin, Rykov, Miliutin, Teodorovich e Shliapnikov, membri del Consiglio dei Commissari del Popolo, rassegnarono le proprie dimissioni facendo la seguente dichiarazione. Noi siamo per un governo che comprenda tutti i partiti socialisti. Riteniamo che soltanto la costituzione di un tale governo possa garantire il consolidamento delle conquiste ottenute dalla classe operaia e dall'armata rivoluzionaria durante le eroiche giornate di novembre. L'unica alternativa possibile a questa soluzione è un governo esclusivamente bolscevico basato sul terrorismo politico. Se il Consiglio dei Commissari del Popolo sembra intenzionato a perseguire quest'ultima strada, noi non possiamo né vogliamo seguirlo. Essa non può che condurre all'eliminazione dalla vita politica di grandi organizzazioni proletarie, alla fondazione di un regime irresponsabile e alla rovina della rivoluzione e del paese. Non potendo assumerci tale responsabilità, rinunciamo, di fronte allo GIC, alle nostre funzioni di commissari del popolo.
Tommaso Ragno ha letto I 10 giorni che sconvolsero il mondo di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Jonathan Zenti. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.